Articolo 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. È un articolo che viene di solito trascurato, ma è un articolo invece che costituisce uno dei perni della libertà. Lo Stato non mi può imporre un accidente di niente, se non tramite la legge. Allora, prestazioni imposte sono da un lato le tasse, ma c'è un'apposita norma sulle tasse, ma anche alcuni obblighi, per esempio i proprietari di casa hanno l'obbligo di spalare la neve di fronte, nella parte di fronte alla casa, una norma che andrebbe ricordata ai proprietari di case, anche i negozianti e così via. E le prestazioni imposte possono essere anche prestazioni di diverso genere. Ecco che la Corte dice: ci sono dei casi in cui, in base alla legge, perché la legge lo prevede, ti viene imposta una prestazione, per esempio l'impronta del dito. È una prestazione imposta per legge, ma non è degradante della tua dignità, non è lesiva della libertà personale, anche se comporta un minimo di immobilizzazione, perché magari ti tengono la mano ferma, il che significa che le mani addosso te le mettono, ma è una cosa talmente minima che non è degradante. E tra l'altro te la possono chiedere non perché tu sia diffamato o sia una persona sospetta, per esempio perché sei un bambino rom. Ti prendono la mano, il ditino, fai: vieni bambino, prendi il ditino, mettilo qua su questo bel cosino nero, e ti prendono l'impronta. Questo non è ritenuto essere degradante e incisivo sulla libertà personale, ma essere una prestazione imposta. Per cui qua l'unica tutela è una riserva di legge, e neanche una riserva assoluta di legge probabilmente. Non c'è la riserva di giurisdizione. Cambia il meccanismo della tutela. Siamo, diciamo, a me piace sempre questa metafora che fa leggermente scandalizzare i miei colleghi, siamo in un sistema che noi capiamo bene se ragioniamo in base a ombrelli. L'ombrello, rispetto al signore con l'ombrello, copre totalmente una parte, ma pantaloni e piedazzi stanno fuori dall'ombrello e non c'è un punto preciso in cui la tutela smette, dipende anche dal vento. E di conseguenza l'ombrello dell'articolo 13 copre totalmente la testa del corpo dall'arresto, la perquisizione fisica. Poi comincia ad avere delle zone in cui non si capisce bene che cosa succede, ma può essere che a coprirlo non sia l'ombrello dell'articolo 13, ma l'ombrellino dell'articolo 23. Allora noi arriviamo a un punto in cui si dice: va bene, se ti prendo l'impronta del piede, so, forse un piede può essere una parte intima, ma l'impronta della mano, lì non sei più nell'ombrello dell'articolo 13. Hai una tutela che è minore che quella garantita dall'ombrellino dell'articolo 23. Riserva di legge, ma non riserva di giurisdizione. Che vuol dire che la polizia è libera di valutare la circostanza. C'è discrezionalità della polizia. Cose che non sono chiare, interrompetemi tranquillamente. Caso tutto diverso del 96, una cosa che magari vi interessa direttamente. Brutto caso, perché un caso equivoco, come vedremo. La questione relativa all'articolo 187, credo, del codice della strada. Tale articolo, dopo aver posto nel comma 1 il divieto di guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, provvede nel comma 2 che in caso di incidente, ovvero quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo, vedete, ragionevole motivo vuol dire che c'è un apprezzamento da parte dell'agente di polizia della strada, un ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi nello stato predetto, gli agenti di polizia hanno facoltà di accompagnare il medesimo per il prelievo di campioni di liquidi biologici presso idonee strutture. Queste ultime, già individuate nel servizio pubblico per le tossicodipendenze, in virtù sono adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione di ogni metodica invasiva, idonea alla valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza, eccetera. Allora viene impugnata la norma che consente al poliziotto, non solo in caso di incidente, ma anche nel caso in cui ti vede traballante, con la pupilla dilatata, che dici più scemenze del solito, lui ti ferma, tu, il carabinieri ti ferma, tu gli racconti la barzetta sui carabinieri, questo qua. Di avere il sospetto che tu sia fatto. E allora ti impone l'accompagnamento presso una struttura, un presidio per i prelievi di liquidi biologici, prelievo del sangue. Prelievo del sangue. Dice la Corte, deve escludersi che tale facoltà, riconosciuta dall'agente di polizia sulla base di un fondato sospetto, risulti lesiva della garanzia circa l'inviolabilità della persona assicurata dall'articolo 13, primo comma. Sobbalzo. Com'è possibile che un prelievo del sangue non sia invasivo? Non è che te lo fa il carabiniere lì, perché questo piuttosto si taglierebbe la testa, ma te lo può fare in una ambulanza in cui c'è l'infermiere che sta guardandosi la partita e grattandosi la testa le croste in testa e ti fa un prelievo del sangue. E uno può dire, ma io prelievo del sangue non lo faccio fare. Il legislatore nel nuovo codice della strada ha opportunamente distinto lo stato di ebbrezza da alcol da predette condizioni di alterazione e in relazione, quello per l'ebbrezza di alcol basta il palloncino, e in relazione a queste ultime ha inteso fissare i termini procedimentali di un articolato controllo che richiede conoscenze tecniche specialistiche, segnatamente per quanto riguarda la qualificazione delle sostanze. All'agente, di polizia, è rimessa esclusivamente una valutazione del momento iniziale, cioè il sospetto che quello non sia tutto giusto, in ordine a circostanze oggettive e sintomatiche che per la loro contingenza egli soltanto può apprezzare. E da lui conseguentemente viene attribuita la facoltà di accompagnare il conducente, in tal modo la libertà personale di quest'ultimo non è affatto violata, considerato che egli non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell'agente. Questo è un discorso che ogni volta che lo leggo dico, ma qui quel giorno secondo me anche la Corte avrebbe dovuto accompagnarla a fare un prelievo di sangue, perché non sta bene. Cioè dice, l'apprezzamento della polizia è soltanto sul fatto di avere l'impressione che tu non sei in grado di guidare. Basta. Poi ti accompagna, ma non usa la forza per accompagnarti. Ti accompagna. Tu ti puoi anche rifiutare. C'è solo un piccolo particolare, che se ti rifiuti sei penalmente sanzionato. Vero infatti che a tutela dell'effettività dell'attività di polizia, codesto rifiuto è poi costruito dall'articolo del comma 5 come un autonomo titolo di reato. Cioè tu ti puoi rifiutare, nel senso che noi ti prendono e ti costringono a sottoporti a prelievo di sangue, tu ti puoi rifiutare, però se ti rifiuti questo è un autonomo titolo di reato, con sanzione penale. Ma a parte il fatto che quest'ultima norma non è stata denunciata, il giudice deve riscontrare la ragionevolezza del motivo che ha indotto l'agente a disporre l'accompagnamento. Ed è proprio la previsione legislativa di tale ragionevolezza a scongiurare i rischi di abuso paventati dal rimettente. Cioè, gli sta dicendo, tu sei sottoposto a processo, ma di fronte al giudice puoi dire non era ragionevole il motivo adotto dall'agente, oppure io avevo particolari motivi per rifiutare questo trattamento. Ma sei di fronte a un giudice penale e devi contestare che l'agente di polizia avesse un ragionevole motivo per importi il prelievo del sangue. E come lo fai dimostrare? Dovessi avere dei testimoni che dicono no, lui era sanissimo. Peraltro la dettagliata normativa di cui si è detto non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge prevista nel secondo comma dell'articolo 13. Nel pretore rimettente prospetta come lesa la riserva di giurisdizione, limitandosi a asserire la necessità della presenza di un medico accanto agli agenti della polizia stradale. Qui vi lo indico perché questa che è una sentenza, che rimasta una sentenza isolata, secondo me scandalosa come sentenza, in realtà si salva perché la Corte scarica responsabilità sul giudice che ha sollevato la questione. Il giudice che ha sollevato la questione l'ha sollevata dicendo non è garantita la persona perché manca un medico. E la Corte risponde: questa presenza, in concreto irrealizzabile, rimane oltretutto completamente estranea al diritto di difesa tutelato dall'articolo 24. Cioè qui si è confuso quello che è il ruolo di un medico, che per un prelievo del sangue non c'è mai, notoriamente, perché è una questione che fanno gli infermieri, con la riserva di giurisdizione e il diritto di difesa, che sono cose completamente diverse. Quello che doveva essere impugnato era questa norma, perché c'è un trattamento che incide sulla libertà personale, perché incide sulla libertà personale, non si può dire che un prelievo del sangue non incide sulla libertà personale, senza la tutela della giurisdizione. E invece questo è completamente pretermesso, ma dove è pretermesso? Nell'ordinanza del pretore. Per cui il pretore che ha innescato, sbagliando la sua ordinanza, una sentenza che è una sentenza che dice delle cose, secondo me, piuttosto gravi, ma si salva perché poi scansa il problema reale dicendo non è stato impugnato, è extra petitum. Come gli errori poi finiscono con creare conseguenze abbastanza spiacevoli. Vi segnalo che qui si tratta di un altro articolo ancora, connesso all'articolo 13, che è l'articolo 24, che è la tutela dei diritti. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. La difesa è diritto inviolabile e in ogni stato e grado del procedimento, e così via. Sono altri casi abbastanza interessanti. Tribunale di Ascoli Piceno, che impugna la norma la quale commina a chi, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti a essa, non si presenti nel termine prescritto senza giustificato motivo. L'autorità di pubblica sicurezza può invitarvi a comparire e voi siete tenuti a comparire. Se non avete giustificato il motivo, ma questo è ovvio. E se no siete sanciti con ammenda, per cui una sanzione penale, l'ammenda fino a lire 4.000, ma sono rivalutate, oppure 15 giorni di arresto. Vero è che l'ordinanza fa in qualche punto, ve lo leggo perché questo è una cosa che riguarda il processo costituzionale, ma interessante. Vero è che l'ordinanza fa in qualche punto riferimento al secondo comma, anche al secondo comma, che prevede l'accompagnamento coattivo della persona invitata a non presentarsi nel termine stabilito, per cui c'è un invito a presentarsi e un accompagnamento coattivo, segua in commissariato. Ma è un riferimento fatto al fine di dedurne legittimità della norma del primo comma, per chiarirne, dice l'ordinanza, la portata coattiva, non già per sottoporre all'esame di questa Corte la relativa questione di costituzionalità. D'altra parte, in coerenza con i suoi precedenti, la Corte, per individuare esattamente la questione ad essa sottoposta, attenzione, non può, in casi come questo, non fare riferimento all'imputazione che ha provocato il procedimento a quo, la quale, come risulta negli atti, è appunto quella del primo comma. Cioè dice la Corte, tu mi hai sollevato una questione del primo comma, ma ti riferisci anche al secondo. Ma siccome l'imputazione da cui nasce il tuo processo riguarda solo il primo comma, la rilevanza della questione è soltanto riferita al primo comma. E quindi io posso giudicare, base del principio di corrispondenza, tra richiesta e pronunciato soltanto sul primo comma. Il secondo comma non sarebbe rilevante. Vedete, l'operazione di ricostruzione che fa la Corte della questione di legittimità, restringendola, e restringendola in base agli atti prodotti dal giudice a cuore nella sua ordinanza. Quello è l'articolo che tu stai applicando, l'altro comma non sarebbe rilevante nel giudizio e quindi io non ne giudico. La questione di costituzionalità così individuata è infondata. Non può infatti profilarsi in alcun modo un contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, del quale più volte la Corte ha chiarito, seguono citazioni di giurisprudenza, la norma impugnata, la quale si limita a sanzionare la disobbedienza a un ordine legittimo di autorità, è una norma bla bla bla, Alla base della legittimità della norma impugnata c'è infatti il dovere del cittadino di collaborare con l'autorità di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillità. Dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte, contrariamente a quanto pare ritenere l'ordinanza, nell'articolo 23. Vedete, qui siamo ancora nel 23, cioè la questura ti dice presentati, questo obbligo non viola la tua libertà personale, ma casomai è ricostruibile come prestazione imposta. È uno dei casi in cui tu sei tenuto a ubbidire la pubblica autorità, perché è previsto dalla legge. Caso analogo ma diverso, che riguarda chi di voi può annoverarsi tra quel strato privilegiato del genio umano che sono i tifosi di calcio. Norme repressive alla violenza negli stadi, sentenza anche questa del 96. Voi sapete che chi compie atti di violenza in occasione di eventi sportivi è sottoposto a procedimenti, ovviamente penali sono reati, ma anche a misure di sicurezza. Qui di misure di sicurezza si sta parlando. Va considerato che la norma prevede l'adozione di due provvedimenti aventi portata ed effetti fra loro differenti, atti a incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi dell'impugnazione. Il provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di polizia, che è un provvedimento che può essere emanato per evitare che i tifosi violenti vadano alla partita, e dicono, nei giorni della partita, tu invece della partita ti presenti polizia. Il provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di polizia viene a configurarsi come atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo dell'osservanza delle misure e comportando altresì una restrizione della sua libertà di movimento durante una fascia oraria determinata. Questo carattere della misura, evidenziato del resto già in sede parlamentare con il richiamato articolo 13 COST, spiega perché essa sia stata circondata da particolari garanzie che si completano nel previsto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di convalida del giudice per indagini preliminari, per cui c'è un processo in corso, c'è un provvedimento di una misura di prevenzione, il giudice la convalida e il provvedimento è impugnabile in Cassazione. Perché? Perché viola la libertà personale. Diversa portata assume l'altro provvedimento, consistente più semplicemente nell'interdizione all'accedere agli stadi o agli altri luoghi dove si svolgono le previste manifestazioni sportive, con una minore incidenza sulla sfera della libertà del soggetto, perché incide sulla libertà di circolazione. Qui non siamo più protetti dall'articolo 13, ma siamo sotto un altro ombrellino che sta lì vicino, che è l'articolo 16, libertà di circolazione, che anche qui prevede una tutela, come dire, attenuata. Ultimo caso di cui vi voglio parlare, è un caso un po' complesso, ma ce la sbrighiamo abbastanza. Problemaccio, come si trattano gli stranieri clandestini. Problema su cui c'è una legislazione particolarmente caotica e su cui c'è una giurisprudenza costituzionale sufficientemente attenta. La giurisprudenza costituzionale sufficientemente attenta si è occupata un po' di tutti gli aspetti, in particolare per esempio ha detto che il trattenimento nei centri temporanei è un provvedimento limitativo della libertà personale, per cui non può essere un provvedimento di polizia, ma deve essere un provvedimento che ha una sua convalida del giudice, deve essere trasmesso al giudice e convalidato. Perché questo? Perché l'articolo 13 prevede nel terzo comma la possibilità che la polizia agisca anche senza ordine del giudice, essenzialmente nei casi di flagranza di reato. Tutti noi possiamo trovarci ad essere agenti di polizia, già ci abbiamo riso sopra, nel senso che se noi vediamo compiere un reato siamo tenuti da un dovere civico a bloccare il delinquente. Generalmente la gente si rifugia, cerca di sparire, ma possiamo anche, vista la dimensione, visto che lo si può prendere, prenderlo. Lo possiamo inseguire, in giro per le strade con la macchina facendo eccetera, nel senso che abbiamo le stesse caratteristiche, pur essendo privati cittadini, dell'agente di polizia giudiziaria in quei casi. Però il problema vero è cosa fa la polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria, cioè la polizia, può arrestare una persona in flagranza di reato e lo arresta in flagranza di reato. Non è che debba bloccarsi in attesa che il giudice gli dia l'autorizzazione, perché sennò si inquinano le prove, il reo scappa, eccetera. Lo si vede uscire dalla villa con i gioielli ancora in bocca e il sacco della rifruttiva e lo si blocca. Bloccandolo si viola la sua libertà personale. Però un provvedimento d'urgenza, e la Costituzione dice in casi eccezionali di necessità e urgenza, notate che è molto simile a quello del decreto legge, la terminologia, no? Quelli sono straordinari, qua sono eccezionali, forse magari si potrebbe trovare delle sottili differenze, ma evitiamo. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, riserva assoluta di legge, per cui qui quello che vale è il codice di procedura penale, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori vuol dire compiere atti lesivi di libertà personale, per cui arrestare la gente, perquisirle, ispezionarle, sequestrare i beni, eccetera, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria. E se questa non li convalida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Allora, il meccanismo di tutela è questo. Tu vieni sorpreso in flagranza di reato, sei ancora lordo di sangue, ti prendono, ti schiaffano in carcere, ti interrogano anche. Questo è un altro problema, perché l'acquisizione delle prove implica la presenza dell'avvocato, ma tanto tu sei in carcere. Entro 48 ore devono comunicarlo all'autorità giudiziaria, poi il codice procedura penale mette ulteriori garanzie che la presenza del PM, eccetera. E nelle successive 48 ore l'autorità giudiziaria deve convalidare il provvedimento e lo convalida attraverso un atto di giurisdizione. Per cui non c'è la garanzia della riserva di giurisdizione a monte, perché il provvedimento è assunto discrezionalmente dalla polizia, che deve valutare se è il caso o meno di arrestare la persona, ma la tutela è successiva e funziona sostanzialmente, come vedete, come il decreto legge. C'è molta similitudine tra le due cose, no? Il decreto legge è un'eccezione perché non c'è il Parlamento che autorizza il governo a monte, ma è il governo che agisce perché è il caso di necessità e urgenza straordinaria. Dopodiché ci deve essere in tempo utile la conversione del Parlamento. Qui non abbiamo un atto del giudice che autorizza l'arresto, l'arresto è compiuto con una valutazione discrezionale della polizia, ma deve essere immediatamente poi convalidato dal giudice. Se il giudice non lo convalida, resta privo di effetto, nel senso che non possono discendere conseguenze di acquisizione di prove, eccetera. Questo è il meccanismo di deroga alla regola generale della tutela della giurisdizione. E per quanto riguarda il trattenimento coattivo, del trattenimento nei centri permanenti, provvisori, temporanei di residenza degli extracomunitari e immigrati clandestini, vale la stessa norma. Quel provvedimento deve essere convalidato. Però c'è anche un'altra ipotesi, e l'ipotesi è l'ipotesi che lo straniero venga espulso. L'espulsione è un provvedimento di polizia, ma è un provvedimento che incide sulla libertà personale oppure no? Dice la Corte in una sentenza abbastanza recente che recupera del 2004, la 222, che recupera un suo illustre precedente del 2001 e che riguarda la Bossi-Fini, cioè una serie di norme un po' restrittive. Dice la Corte: il procedimento regolato dalla legge contravviene ai principi affermati da questa Corte nella sentenza sopra ricordata, quella del 2001. Il provvedimento di accompagnamento alla frontiera è eseguito prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. La legge prevedeva questo bel meccanismo molto garantista. E io ti accompagno al confine, io poliziotto ti accompagno al confine, senza l'intervento del giudice. Però una volta che tu sei partito, puoi anche impugnare l'atto. Puoi impugnare l'atto, ma ovviamente lo impugni stando fuori dal territorio nazionale. È quindi vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell'articolo 13, e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell'autorità giudiziaria nelle successive 48 ore. Allora, è un provvedimento d'urgenza previsto dalla legge, e la riserva di legge è garantita. Il poliziotto può espellerti, ma questo provvedimento, dice la Corte, deve essere convalidato entro 48 ore. E insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile. La disposizione censurata non prevede infatti che questi debba essere ascoltato dal giudice con l'assistenza di un difensore. Non è certo in discussione la discrezionalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza provvedimento di polizia con valida del giudice. Questo può essere liberamente disciplinato dal legislatore. Vengono qui d'altronde in considerazione la sicurezza e l'ordine pubblico suscettibili di essere compromessi da flussi migratori incontrollati. Tuttavia, quale sia lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i principi di tutela giurisdizionale. Non può quindi essere eliminato l'effettivo controllo sul provvedimento delle libertate, né può essere privato l'interessato di ogni garanzia difensiva. Vedete qui come si salda l'articolo 13 e l'articolo 24. Nel senso che l'articolo 13 individua il bene, la libertà personale. E allora si può discutere sui vari comportamenti, no? Si può anche discutere se l'espulsione dello straniero incida sulla libertà personale. Ma una volta che tu dici incide sulla libertà personale, qui la Corte l'aveva già detto nei suoi precedenti, per cui non si smentisce, scatta una serie di vincoli, per cui anche il provvedimento d'urgenza deve avere la tutela giurisdizionale. L'articolo 13 si salda sull'articolo 24. Deve essere convalidato dal giudice. Questa convalida del giudice significa entra nel sistema della giurisdizione, e questo sistema della giurisdizione deve essere effettivo e non può essere teorico, nel senso che io prima ti espello e poi il giudice convalida. È convalida senza la tua presenza, naturalmente. Che tipo di attività giurisdizionale può essere compiuta senza neppure sentire la persona? Il caso è un caso piuttosto complicato, perché uno può arrivare in Italia scappando da paesi in cui non sono garantite le libertà e è perseguito, e chiede asilo politico. Asilo politico è una di quelle norme tutelate dall'ordinamento internazionale e anche dalla nostra Costituzione, per cui c'è il diritto ad essere asilato, il diritto di essere ospitato. Io arrivo con nella stiva dell'aereo in Italia, mi prende la polizia e dico: sono iraniano, sono iraniano, sono ebreo, gay, cos'altro posso essere con iraniano? Non ho tappeti persiani, eccetera, va bene? E tengo alla parità delle donne e di conseguenza sono scappato, perché sennò mi garottano, mi accoppano, e chiedo asilo politico. Il poliziotto, nella sua discrezionalità, mi espelle. mi rimette sull'aereo e mi rimanda in Iran. Funziona così. E io questo non ho garanzie di tutela giurisdizionale, perché una volta arrivato in Iran e appeso per i piedi, il giudice convalida l'espulsione. E questa è ovviamente una finzione di tutela giurisdizionale. Vedete come il sistema è un sistema che ha una sua coerenza, ma anche una sua esigenza di funzionalità. Non è che basta mettere delle ipotesi di tutela. La tutela deve essere effettiva. E in questo caso manca la tutela effettiva. Basta. Vi è chiaro, ragazzi? Avete domande? Allora ci vediamo la prossima settimana per un altro pacco di libertà che non mi ricordo quali siano. Seguirò il programma.